Farla finita. La giornata è perfetta per dire addio. Glad è seduta sul divano dello studio, con una mano accarezza la stoffa del grande cuscino rosso, nell'altra stringe un biglietto. Ogni cosa è al suo posto, le carte sulla grande scrivania dove spiove il tetto, i cataloghi preferiti sulla libreria alle sue spalle, gli strumenti in ordine sul carrello, il secchio con l'acqua. Il frigo è semivuoto, solo un paio di bottiglie d'acqua frizzante, una di champagne, un cestino di ostriche e due calici di cristallo a freddare nel freezer. La grande tela scorrevole che divide in due la stanza è ancora arrotolata alla trave del soffitto. Ecco cosa manca, pensa Glad. Si alza, accende il computer e il videoproiettore, si siede di nuovo sul divano e sceglie la musica. Erik Satie. Chiude gli occhi. Ricordi sparsi cominciano a danzare dietro le palpebre. La nascita di Orlando, l'incidente, il suo matrimonio, la separazione, l'arrivo di Agatha, i premi, l'operazione. Quante gioie, quanti spaventi, quanta vita, quante tempeste attraversate. E la paura, il dolore. Ma anche tanto successo, più di tutto però la gioia, un'immensa gioia profonda. Gli occhi le si appannano, li chiude, ma una lacrima cade sul vestito bianco allargandosi in un cerchio. Butta la testa all'indietro, l'appoggia sulla spalliera, stringe ancora il biglietto. Le note riempiono la stanza, ogni oggetto, ogni materia, ogni sostanza è musica. Anche Glad diventa musica. Sta già cominciando a fare caldo, accende un po' di aria condizionata, la giornata sarà lunga. Pare che sia il 30 luglio più torrido degli ultimi 30 anni. Il libro che cerca è appoggiato perpendicolare sugli altri, lo consulta così spesso. Lo apre, cerca una frase, la legge a bassa voce, lentamente. Quando un uccello in gabbia canta, i molti uccelli che volano in cielo si raccolgono tutti immediatamente intorno a lui e vedendoli l'uccello in gabbia si sforza di uscire. È un po' quello che sta succedendo a lei, pensa, posando l'occhio su una colomba appena atterrata sul davanzale. Liberarsi. In fondo che senso ha continuare così? Non l'ha detto a nessuno, nessuno sa delle sue intenzioni. Che clamore che seguirà. Qualcuno si sentirà tradito, deluso. Molti saranno sorpresi. Ma prima, un'ultima volta, un ultimo momento di intimità, un'ultima tela. Sale zoppicando i due scalini che portano al grande specchio e si ferma a guardarsi. In controluce la sua sagoma storta è magra, sembra vento e ondeggia insieme al vestito largo che in un unico velo le cade giù fino ai piedi. Le sue braccia sono consumate, le vene sulle lunghe mani la decorano. Si avvicina, gli occhi chiarissimi anche in penombra sembrano oasi nel volto così secco, rigato da rughe profonde e riarso. I capelli, sale e pepe, raccolti con eleganza in uno chignon, hanno un evidente ciuffo completamente bianco sulla tempia sinistra. Sorride al suo riflesso. Guarda l'ora. Sono le 9. È arrivato il momento.
Allora, avete sentito le prime pagine del romanzo di Eugenia che oggi presentiamo. Con molto piacere provo a presentare questo romanzo che però per certi versi è impresentabile, come ho cercato di dire Eugenia. Siccome è uscito da poco mi sento in dovere di dire vagamente di che cosa parla, ma nella nostra riflessione dobbiamo attenerci soltanto, credo, a quello che posso definire il suo tema, perché una riflessione su come è costruito è una riflessione di tipo più letterario, così la dobbiamo rimandare una prossima volta, perché è il classico romanzo di cui se si dice troppo si rovina il piacere della lettura, che è costruita esattamente come una serie di sorprese, di incasti e di rivelazioni successive che appunto non possono essere rivelate con un romanzo così giovane, nato così da poco. Comunque, riassumendo brevissimamente la storia, è la storia di una morte, di una nascita, personaggio di cui avete ascoltato queste due pagine,
sceglie un giorno per cambiare tutto, per morire, per rinascere. Questo personaggio è Gled. È un artista contemporanea che però nessuno conosce. Quindi il romanzo è sotto il segno di due fantasmi. Il fantasma dell'autore senza nome, da una parte. Dall'altra parte, invece, il fantasma di un padre anonimo. Perché l'altra protagonista dell'altra storia del romanzo è una giovane donna, almeno è una giovane donna nella parte che noi leggiamo, nata da due donne e il cui padre è appunto un assenso, un mistero, è un vuoto, è un donatore anonimo appunto. Quindi uno degli aspetti più interessanti del libro è proprio la riflessione sull'anonimato, almeno sicuramente lo è stato per me. E curiosamente si può pensare anche che il libro è un romanzo di fantasmi per un'altra ragione, perché ci ho pensato mentre lo leggevo. Questo è stato un anno in cui si è parlato moltissimo di un'autrice senza nome, che è Elena Ferrante. Penso che chiunque di voi legge questa storia non può che comunque pensare a questo. Si è molto parlato del fatto di non conoscere l'identità di questa scrittrice, però in effetti sempre in maniera un po' superficiale, no? Come se fosse un gioco di attribuzione di identità. Però che cosa vuol dire scegliere di essere un artista che si separa dalla sua opera in qualche modo, in cui nessuno sa chi sia veramente l'autore di un romanzo, di un'opera d'arte, eccetera? È qualcosa di più profondo, di più interessante. Ecco, questo forse nel discorso pubblico di quest'anno è mancato, e forse il libro di Eugenia in questo senso ci può dare qualche spunto in proposito. Il tema, ovviamente, il cuore del romanzo, quindi l'argomento di cui parleremo prevalentemente oggi, credo che sia il personaggio di Emma, che è al centro della seconda storia, diciamo così, che è appunto la figlia di due donne. E il romanzo io lo leggo in questa chiave, poi Eugenia mi dirà se lo indovino o una mia impressione. Cioè, non è un romanzo realistico, credo che non voglia neppure esserlo. È ambientato in un tempo indeterminato, per esempio. Ci ho pensato mentre lo leggevo. Quando si svolge questa storia? La scena che voi avete sentito si svolge nel 2050, stando ai dati interni del romanzo. Però in realtà è come se si svolgesse adesso, quindi è come una temporalità onirica in qualche modo. Io lo vedo come una specie di fantasticheria, cioè come si costruisce l'identità di una persona che nasce in una nuova famiglia. Oggi si parla tanto, male naturalmente, di omogenitorialità. L'Italia è un discorso prevalentemente ideologico e politico, che scatena reazioni viscerali, violentissime, come ho potuto constatare anche di persona quando alcuni anni fa ho scritto Sei come sei. Ma non si riflette quasi mai in realtà su cosa possa significare, che cosa vuol dire crescere in una famiglia con due genitori dello stesso sesso, se questo apre delle nuove prospettive psichiche, che cosa può voler dire tutto questo, ecco. L'interesse della donna senza nome sta proprio in questo, che è una fantasticheria sulla costruzione dell'identità da parte di una donna che invece è figlia di due madri e non può sapere chi è suo padre. Quindi sottrarre un po' il discorso alla politica militante, se vogliamo, e aprire una prospettiva psicologica, filosofica per certi versi anche su questo argomento. Questo mi sembra sicuramente uno degli aspetti più interessanti del romanzo. L'altra cosa che vorrei dire riguarda il modo in cui Eugenia ha costruito questa storia. Vi dicevo che secondo me non è un romanzo realistico, no? L'ho detto superficialmente facendo questo accenno alla struttura temporale. È ambientata a Roma. Una di queste storie si svolge a Roma oggi, diciamo. Però è come se i problemi della vita quotidiana fossero deliberatamente tenuti fuori, no? dalla storia. Si svolge in un ambiente privilegiato, tutti i personaggi sono benestanti, fanno dei mestieri fascinosi o che si pensa lo siano, sono fotografe, giornaliste, artiste, c'è un velista, insomma sono persone che vivono nella cosiddetta elite della società, no? E quindi il rumore di fondo che questa società può, l'attrito anche delle loro esistenze viene respinto sullo sfondo per costruire, per cercare di stare addosso ai personaggi scarnificati dai loro problemi, nelle loro vite quotidiane. L'altro fantasma, tra l'altro, che mi è venuto in mente leggendo a proposito di riferimenti temporali, il grande velista con il suo naufragio, così mi fa pensare ovviamente a un nostro velista famoso, Soldini, insomma ho pensato a lui. E questo è interessante perché appunto il rapporto con il tempo in realtà invece è abbastanza schivato, no? Tuttavia ci sono dei riferimenti al nostro presente, insomma alla nostra vita, ma appunto la storia si svolge in un mondo ovattato dove tutti sono appunto benestanti, belli e ricchi, come se in qualche modo potesse voler essere una specie di, non voglio dire di parodia, no? del serial, però potrebbe esserlo, come dire ti prendo gli strumenti con cui si fa la narrazione popolare e te li rovescio, perché la situazione che ti racconto invece è il suo contrario. Questo poi nelle domande che vorrei fare a Eugenia chiederò se questo ci ha pensato. L'altra cosa che mi incuriosisce e che vorrei chiedere poi meglio all'autrice è il grande tema di fondo del buddismo. Io non so nulla in effetti di buddismo, o pochissimo, ma nel romanzo questo c'è una presenza costante che lega tanti personaggi. Io mi sono segnata poi se mi vorrà dire qualche cosa di più di che cos'è il Gohonzon, perché io non lo so e capisco che invece per i personaggi è un momento di ancoraggio, di preghiera e di salvezza anche, che attraversa poi le storie di tanti di loro. Quindi capisco, mi sembra di capire che non è un vezzo che un autore mette dentro un libro per caratterizzare un personaggio, ma che sia qualche cosa di più. E l'altra cosa che devo dire riguarda la struttura del libro, perché le storie che vi ho detto all'inizio sono legate fra di loro in un modo che non si può rivelare, tuttavia si immagina che la storia interna, cioè quella della giovane donna figlia di due madri, sia raccontata dalla protagonista invece della storia esterna, cioè dell'artista. Tuttavia ci sono anche delle altre voci narranti in questa storia, e in particolare uno è l'autrice dell'insolito presepe di Emma, cioè una delle madri che scrive a sua volta. Mi incuriosisce anche questo, cioè questo intarsio di scritture o di voci che vanno a scardinare, diciamo, la struttura temporale e a provare a darci una riflessi, insomma, di altri punti di vista dentro questa stessa storia. L'altra cosa riguarda la musica, perché anche questo prima vi ho detto i temi, no? Il grande tema, quello di cui parleremo sicuramente, è questo della famiglia formata da due donne e una figlia. Però poi ci sono dei motivi, no? Dei motivi che tornano. Uno di questi è sicuramente quello del buddismo. L'altro è quello della musica, e poi ci sono dei riferimenti letterari o filosofici. C'è una frase di Fromm e soprattutto la frase che è stata letta, che credo sia quella del maestro, no? Viene citata con la frase della gabbia. E volevo chiedere qualcosa di più su questi riferimenti che sono dentro il testo, ma mi interessa perché voglio capire in che modo sono anche extra testo, ovvero quali sono i riferimenti invece di Eugenia Romanelli quando scrive, cioè che tipo di romanzo stai pensando, no? E se questi sono anche delle guide per te oppure no. E infine la cosa che forse però verrà letta più avanti, perché secondo me la grande questione su cui rifletteremo è quella del grazie, Non so se questo è uno dei brani che avete scelto di leggere. Sì, è così, appunto, quindi no, non lo dico. Perché il romanzo stesso si offre come una specie di... come una specie di grazie. Adesso non posso dire troppo su questo, però è sicuramente una delle forti motivazioni della scrittura stessa, secondo me. Ecco. E questo si sente nel però il romanzo ci viene offerto in qualche modo. Una sorta di ringraziamento. Ecco, questo è un tentativo di creare qualche filo, più che altro, di creare qualche filo sul quale ragionare insieme a Eugenia. La prima domanda che si fa sempre quando si incontra un autore che ha appena messo al mondo un libro è la domanda che in realtà chi ha letto i libri poi non fa, cioè perché l'hai scritto? Perché se un libro te lo dice nella lettura, chiaramente vuol dire che manca qualche cosa, ecco. Però siccome do per scontato che noi ne stiamo parlando adesso, quando il libro è così giovane, invece la prima domanda che ti faccio è proprio questa: da che cosa sei partita per scrivere questo libro e perché scriverlo adesso?
Allora, io grazie, parto proprio da grazie, da quello che nel libro si chiama tak, che vuol dire grazie in danese, e a costo di, cioè, diciamo, mi assumo la responsabilità di sembrarvi ruffiana, ma insomma chi se ne frega, e quindi volevo ringraziare Melania e Nadia per essere qui e anche voi per essere qui, perché la domanda, diciamo, la risposta al perché ho scritto questo libro è per provare l'emozione che mi state facendo provare. Io sono veramente felice in questo momento, in fondo la vita è la ricerca della felicità, di momenti di felicità o comunque di potersi specchiare nella propria vita e sentirsi pieni. Ecco, per me questo è un momento così. E, tra l'altro, mi vanto del fatto che Melania non presenta libri di altre persone, quindi è un grazie speciale di questo momento, e è un grazie speciale anche a Nadia, che invece è sempre stata la voce portante, quindi il megafono, perché ha sempre letto i miei romanzi agli altri. Quindi insomma, ecco, grazie. E, perché ho scritto questo libro e perché ora? Ho scritto questo libro, mi dispiace se vi deluderà la risposta, per un'urgenza incontenibile, quindi non semplicemente per questo, avevo bisogno di raccontare questa storia. E perché ora? Se volessi, diciamo, me la lanci su un piatto d'argento, quindi no, me la servi su un piatto d'argento. E perché ora? Perché il tema ovviamente è un tema di attualità, e in questo senso quello che dico sempre alle interviste, che per fortuna già mi sono capitate, dico sempre che è in qualche modo un atto politico o civile, perché il fatto di parlare delle nuove famiglie mi permette, attraverso un lavoro sull'immaginario, perché naturalmente non è un atto politico in senso stretto, perché io non sono una militante, mi permette di raccontare una storia che forse non è stata pensata, e questo è un grande privilegio per chi fa il nostro mestiere. Quindi poi è una tematica che conosco approfonditamente, e quindi mi sono trovata a mio agio anche nel poterla raccontare. Per me è molto importante, diciamo, quello che il messaggio che vorrei affidare a questo libro, e che vi ringrazio anticipatamente se vorrete darmi un feedback, perché scriviamo per questo forse anche, è che una, diciamo, le famiglie omogenitoriali o comunque le famiglie diverse hanno una loro specificità che è molto importante, e quindi è molto pericoloso schiacciarla in una militanza o in una ideologia sicuramente necessaria al nostro paese, perché politicamente, diciamo, è necessario un atto politico in un momento in cui alcune famiglie non sono tutelate dallo Stato italiano, sicuramente. Però è molto importante anche ricordare, diciamo, stimolare chiunque a pensare che la forza della vita nel suo infinito frangersi e dispiegarsi sta proprio nell'unicità di ogni vita, e quindi è importante per me raccontare questa storia di una famiglia diversa, non appiattendola in una omologazione che una famiglia diversa è uguale a una famiglia tradizionale,
ma proprio che ha delle specificità. È molto difficile effettivamente parlare di un libro senza parlare fino in fondo di una storia, ma della storia non se ne può parlare per bene perché è una catapulta di colpi di scena e soltanto il finale, diciamo, crea un collante su questo tema. Allo stesso tempo, nel momento in cui si racconta, io racconto l'identità di questa donna cresciuta in questo modo, spero anche di raccontare come qualunque costruzione di identità passa attraverso le stesse strettoie, gli stessi errori, gli stessi sentimenti di speranza e che quindi alla fine, in questo senso, le vite sono tutte uguali, nel senso che sono tutte uniche, ecco.
Frizzante. Grazie.
Io scusate, ma sono molto emozionata. Cioè, ho letto tutti i libri di Eugenia, è vero, ma questo mi ha toccato profondamente, per cui mi viene da piangere appena lo apro. E appena lo penso e quindi
volevo dirti che io ti vengo dietro a catapulta, esatto. Quindi diciamo cerchiamo di contenerci.
Per cui io non so se sarò in grado di leggere, cioè lo dico proprio con schiettezza e veramente perché io infatti dico a tutti concordo con Melania che diceva è impresentabile perché questo libro va letto punto e va letto e vissuto. Io l'ho letto in una serie di ore e poi cioè praticamente ho cominciato a leggerlo e non ho potuto interrompere la lettura, cioè ho dovuto finirlo, non sono uscita di casa, non ho mangiato, non ho fatto niente e poi ho detto è come l'opera di Glad, uguale, cioè la sua tela, identico. Quindi io scusatemi se non sono capace, perdonami Eugenia, io faccio del mio meglio. Cara Emma, prima di cominciare questa storia guarda che cosa ho ritrovato. Lo scrissi quando avevi appena qualche mese e io ero veramente giovanissima, come pure mamma Irene. Ti amo, e questo è quanto. Ti amo di un amore che nemmeno con la musica è raccontabile. Lo avevo intuito, il mistero della maternità, prima di diventare madre. E forse è stata questa intuizione una delle spinte più cocenti a farmi crescere dentro il desiderio viscerale di saperlo, scoprirlo. Adesso dormi accanto a me, è l'alba. E io, stanca delle fatiche di allattarti, tra i tuoi sospiri e gridolini, scrivo per te. Perché tu sei speciale, come lo siamo tutti, certo, ma un po' di più degli altri. Hai due mamme. Ci ho pensato, sai, se scrivere non hai un papà. E invece ho scritto così, che hai due mamme. In quale dei due modi pensare è la mia intima guerra quotidiana? Educare la mia mente al bicchiere mezzo pieno. Ma in fondo anche l'aria è costituita da particelle, proprio come l'acqua. E un aereo è sostenuto dall'aria come le navi lo sono dall'acqua. Non c'è mai un vuoto, quindi a te non manca nulla. Semplicemente, a differenza della maggior parte dei bambini e delle bambine che hanno una mamma e un papà, hai due mamme. In realtà è vero che non hai un papà, perché un donatore non è un padre e i doni in ogni caso sono gratuiti. Ma non ti manca niente, come al bicchiere riempito fino a metà, perché non avere un papà non è un vuoto, è semplicemente qualcosa che c'è ma non si vede, come le particelle d'aria. Tu sei stata concepita nel magnifico intreccio di due pensieri, lunghi nel tempo e pieni di trasporto e desiderio verso di te. Poi sei stata cercata, siamo andate fino a Bruxelles a cercarti, perché nel paese dove sei nata non si trovano i semini necessari per fare arrivare i bambini a chi non può averne. Già, mi sono dimenticata di dirti che io e la mamma Irene non potevamo averti senza l'aiuto di un dottore. Non perché siamo ammalate, ma perché oggi, grazie all'evoluzione dell'umanità e ai dottori, nascono molti più bambini e di tutti i tipi, bambini con due papà o con due mamme, e bambini con un papà e una mamma che magari non hanno il semino o l'ovetto, entrambi elementi necessari per fare i cuccioli come te. Ti lamenti, da qualche giorno hai mal di pancia, che pena mi dà vederti soffrire. Prenderei ogni dolore, piccolo o grande, su di me, pur di non fartelo vivere, anche se lo so che è soprattutto attraverso l'esperienza del dolore che si conoscono le vette e le profondità della vita, che quando appunto non è vissuta in pianura è davvero bellissima. Che problema spiegarti queste cose. È difficile anche solo pensarle. Chissà se saprò trovare le parole giuste quando ci chiederai. Chissà se magari non ce ne sarà bisogno o se sarà proprio mamma Irene ad avere la risposta che fa per te. Forse saprà trovare l'abbraccio perfetto, capace di rispondere da solo e senza tante parole a tutte le tue domande.
Beh, prendo lo spunto dalla lettura di questo passo per riaprire e chiudere poi la parentesi politica insieme, nel senso che qui si parla delle parole giuste, no? Trovare le parole giuste. E questo naturalmente è riferito a una mamma che cerca di immaginare che cosa dirà la sua bambina quando la bambina potrà capire, quindi raccontare la storia della sua nascita. Infatti questo è esattamente questo il brano che avevo, che viene chiamato nel testo L'insolito presepe di Emma. Però la riflessione sulle parole giuste è una riflessione che ci si pone anche come scrittori, no? Ed è sicuramente dietro i motivi per cui uno scrive un libro, che poi si capisce meglio anche dopo. Nel momento in cui uno scrive un libro, lo scrive per un'urgenza, sente di doverlo scrivere e effettivamente non ci si fa troppe domande mentre lo si scrive, ma nel momento in cui lo si presenta, quindi si comincia a presentarlo, credo che questa sia la prima, perché il libro è veramente giovane, ce ne saranno tante altre, allora uno comincia a riflettere sulle ragioni che veramente ti hanno spinto a scrivere una storia. A me è capitato così con Sei come sei, no? Che era una storia che volevo scrivere da tanti anni, però era rimasta lì, non si capisce bene come scriverla, come...
Scusa se ti interrompo, perché uno dei motivi, a parte l'affetto e la stima per cui ci tenevo tanto che fosse Melania a presentare il mio libro, è che due libri fa...
No, è l'ultimo romanzo.
Due anni fa. Ha scritto Sei come sei, che raccontava la storia di due papà, di una bambina, Eva, con i suoi due papà. E quindi era armonico.
No, è perché... appunto sulle parole giuste, no? E quindi io l'ho scritto pensando che fosse venuto il momento di creare immaginario. Eugenia ha usato la stessa parola prima, no? Cioè mi sono reso conto che non c'era in Italia una letteratura che trattasse di queste storie, e credo che quando non c'è immaginario c'è soltanto un discorso appunto ideologico povero, in cui ciascuno è convinto delle proprie posizioni, non ascolta l'altro. La letteratura, l'arte, deve fare esattamente questo, cioè deve creare un vuoto, un bianco, la pagina sulla quale ciascuno poi si faccia le sue domande, si faccia le sue risposte. La storia è solo un veicolo per far fare un'esperienza, e ho scritto perciò quella storia. Non sapendo esattamente più di questo, ecco, sentivo di voler raccontare quella storia. Poi ho cominciato a presentare il romanzo, e mi sono accorta che, oltre al fatto di aver scritto una storia, c'era un'altra riflessione da fare, cioè le parole, trovare le parole giuste. Le parole giuste non erano le parole del romanzo, ma le parole su ciò che diceva il romanzo. E questo è qualcosa che fa parte del nostro compito successivo, perché le parole giuste in Italia mancano su questo. Nel senso che io mi sono accorta, andando a parlare del libro inizialmente nelle libreria o magari in teatro, abbiamo fatto delle serate, poi anche nelle scuole, fino a che è successo, diciamo, quello che è successo con le varie denunce, eccetera, mi sono resa conto che in realtà i termini del discorso stesso erano pochissimo chiare alla maggior parte dei lettori, nel senso che mi facevano delle domande su come nascono i bambini, no? Come possono nascere altri bambini, dai quali io capivo che in effetti, se qualcuno non si era trovato coinvolto in prima persona con una figlia, una madre o un'amica, effettivamente non sapeva neppure come si fa e di che cosa quindi stiamo parlando. Quindi la parola donatore, per esempio, che è così importante nel tuo romanzo, per molte persone in effetti è una parola vuota, cioè non si capisce bene che cosa sia, quale sia il suo ruolo possibile, no? Ecco, le parole giuste secondo me sono anche queste, nel senso che spetta a noi, attraverso le storie che scriviamo, riuscire a far capire di che cosa stiamo parlando, perché paradossalmente c'è bisogno di una sorta di... non voglio dire proprio di comunicazione, ecco, perché su questo tema c'è un assordante vocio che però rende impossibile capire di che cosa veramente stiamo parlando, ecco. E secondo me, quindi, anche questo libro servirà, cioè, oltre al fatto di essere un romanzo e quindi che debba essere letto come un romanzo, ma serve anche a questo.
Ma guarda, vi racconto una cosa. A Repubblica mi chiedono i colleghi se in Italia una coppia di donne, una coppia di uomini si possono sposare o possono adottare. A Repubblica, cioè una testata che fa la notizia, no? Che dà la notizia in anteprima, per esempio, della seconda sentenza italiana di, mi sembra, un mese fa, sull'adozione da parte della madre non biologica del figlio della compagna. Quindi questa ignoranza è un'ignoranza importante, quindi non sto insultando nessuno, voglio soltanto dire che nel momento in cui non si possono pensare queste storie, e lo dico perché io sono una persona che, come tutti, ha dei pregiudizi, ha delle paure, quindi io ogni volta che abbatto un pregiudizio mi sento più ampia. Ogni volta che scopro il perché di una paura mi sento più presente, quindi credo che quello che dice Melania, no? Di accompagnare le persone a pensare delle cose di cui non si è avuta esperienza, perché 30 anni fa non esisteva l'inseminazione artificiale, non potevano nascere bambini al di là della copula, non potevano. E in realtà il vero salto epocale, io credo, e scrivo tanto su questo per Il Fatto Quotidiano nel mio blog, non è tanto l'omogenitorialità, ma il fatto che si può oggi procreare indipendentemente dalla coppia, indipendentemente dalla famiglia, indipendentemente dalla copula. Quelli che Dolce e Gabbana, con una battuta infelice, probabilmente volgare oltre loro stessi, perché forse non avevano presente la dimensione della volgarità, hanno chiamato bambini sintetici, no? Che in fondo si può pure trovare spiritosa, insomma, perché comunque connota questi bambini. Allora, secondo me la sfida della contemporaneità è inventare un nuovo mito dell'origine, appunto, riuscire a pensare, ma tutti, non solo i bambini di queste famiglie, tutti noi, a pensare l'origine in modo diverso, per esempio a ridiscutere questa mitologia del DNA. Basta conoscere un pochino di storia della famiglia per sapere che i figli dello stalliere venivano cresciuti dal signore e non avevano patrimonio genetico in comune. Voglio dire, cose che sono i donatori, quindi questi signori che prestavano il seme a delle persone che poi venivano cresciute chiamando papà e mamma, papà, se non sbaglio, un non padre, voglio dire, sono sempre esistiti, per non parlare, anche qui faccio una battuta, spero di non essere, insomma, di non, come si dice, dare fastidio alla sensibilità di alcuno di voi, però per non parlare della Madonna di Gesù Cristo, insomma, dove donatori, famiglie allargate, procreazione assistita, insomma, vuol dire l'archetipo. Io quello che volevo raccontare con questo libro era il fatto che in una coppia, in questo caso di omogenitori donne, il padre, il cosiddetto padre, c'è perché, oltre a trasmettere il patrimonio genetico, c'è nel senso nella mente di ciascuno di noi, perché è un archetipo, il padre, la paternità è un archetipo. Quindi è molto pericoloso quando le associazioni politiche militano o ideologizzano la questione dicendo che si può fare a meno di un padre o di una madre, perché non è così semplice la questione, e forse vivendole queste storie si può come dire, comprendere l'intera problematica. Cioè che, pensate alle vostre vite, ognuno di voi qui dentro avrà delle tematiche personali, delle questioni che ha affrontato, che sta affrontando, identitarie. Ecco, la storia di un bambino o comunque di una persona che è stato cresciuto in una famiglia del genere, probabilmente quella sarà una delle sue questioni, che non significa solo un problema o avere un buco nero dentro, può essere anche una risorsa, ma sarà sicuramente una questione. Ecco, non so se sono riuscita a spiegare, per me è molto importante problematizzare le cose, poterci riflettere, però appunto senza le parole, senza le storie, forse ancora più che le parole, cioè senza poterle pensare le cose. Io, come dicevo all'inizio della mia risposta, Mi è successo tante volte nella vita, anche perché inizio ad avere un'età, per cui avevo dei pensieri, cioè dei pregiudizi su esperienze che non avevo vissuto, e quando mi sono trovata a viverle un po' anche per caso, ho cambiato il mio modo di pensare, proprio il movimento del pensiero, o addirittura ho cambiato proprio idea. Quindi le storie ci permettono, per esempio, di identificarci con i protagonisti, i personaggi, di provare delle emozioni nonostante le nostre idee, che chiudendo poi il libro, finendo il film o dopo una mostra, ci ritroviamo catapultati dopo di noi, dopo noi stessi, con delle immagini nuove che da soli non avremmo potuto probabilmente saper produrre, perché appunto per ignoranza, ecco.
Ed ecco la storia del tuo concepimento, piccola mia, durato anni, e forse per questo così pieno, consapevole e felice. Spero che questo racconto ti insegni, vita alla mano, a non smettere mai di ricercare la cosa che senti giusta per te, anche se dovesse occorrere tempo e fatica, senza mai farti ricattare dalle aspettative degli altri o, peggio, da te stessa. Continua ad essere ciò che sei e segui sempre con sincerità i tuoi desideri più veri e profondi, senza smettere di migliorarti ad ogni occasione. Come dice il nostro maestro, i fiori del ciliegio, del prugno, del pesco e del susino posseggono ognuno caratteristiche proprie e ognuno fiorisce quando è il suo momento. Trova la tua vita e riserva sempre un piccolo grazie nel tuo cuore per chi ci ha aiutato a farti venire al mondo, anche se non lo conosceremo mai, anche se non avrai la fortuna di potergli raccontare chi sei o di prenderti cura di lui come fai con noi, rendendoci così felici ogni giorno. Buon Natale, le tue mamme.
Ecco. Vedi, non sapevo quali brani aveste scelto, però mi sembra che viene perfettamente, per tornare al discorso dei maestri e della filosofia, nel senso che dietro questo libro c'è anche una visione della vita, no? Mi piacerebbe che dicessi qualcosa di più sul pensiero buddista, insomma, che lo attraversa, perché non lo attraversa appunto in modo esterno, non so come dire, come una, così, appunto, uno scrittore che attribuisce a un personaggio una caratteristica, no, per caratterizzarlo socialmente, culturalmente, eccetera. Mi sembra che invece ci sia proprio dentro. E allora volevo che ci dici, se ti va,
sì, grazie, grazie di questa domanda. Dunque, io sono, amo il pop, mi piace tantissimo il pop in tutte le sue forme, e ho scelto il buddismo perché secondo me nella nostra contemporaneità rappresenta in modo pop, appunto, un'esperienza che più o meno ognuno di noi, con cui ognuno di noi è entrato in contatto, cioè oggi viviamo in un momento storico in cui l'Occidente chiede in prestito delle Weltanschauung, cioè dei sistemi di interpretazione all'Oriente, perché tutti belli concentrati sull'individualità, a un certo punto ci siamo trovati un po' ad annaspare nel vuoto pneumatico. E l'Oriente è molto ricco, no, di queste, vuol dire, credo che chiunque di voi abbia fatto almeno una lezione di yoga. Ecco, allora, il buddismo mi sembrava, a parte che è una religione che mi coinvolge molto personalmente, che conosco, quindi mi muovevo agilmente nello sceglierla, ma il buddismo mi sembrava che potesse rispondere anche nell'intreccio che c'è tra i personaggi, perché ci sono dei personaggi chiave nel romanzo e tutti hanno incontrato il buddismo. Alla fine si spiega qual è il nesso. Ma in realtà, questo non è un colpo di scena, in realtà credo che sia esperienza pop, quindi condivisa e condivisibile. Quante volte, insomma, noi ci siamo chiesti, ah, che coincidenza, quella persona mi sembra di averla... Cioè, collochiamo delle esperienze, anche piccole, che noi facciamo nella vita di tutti i giorni, oppure delle esperienze importanti, delle storie d'amore, dei lutti, no? Facciamo delle connessioni meta-reali, e quindi mi sembrava una cornice di facilmente accessibile per il lettore, di cui avevo bisogno non solo su un piano strategico per mettere in scena la narrazione, ma anche per dare quel senso di mistero che io attribuisco alla vita. Per me è molto importante parlare di questo mistero, anche nel libro precedente, forse anche negli altri, adesso mi sono emozionata, non me lo ricordo, ma sicuramente nel libro precedente. È molto importante che ci sia sempre questa nota di sottofondo che io mi ricordo a geometria, studiavo che tra una retta è fatta di punti, ma tra un punto e un altro punto c'è sempre un punto. E a me questa cosa mi faceva impazzire, e se ci penso mi fa impazzire ancora adesso, perché non si finisce mai. Ecco, è come se in qualche modo, ecco, per me questo era un mistero, era ed è un mistero, no? Che è infinito quello che noi viviamo, non potremo mai governare, controllare e essere sempre ovunque su tutto ciò che succede, quindi in qualche modo forse c'è bisogno di una di percepire questa magia. E spero di aver interpretato un bisogno che è di tutti, indipendentemente dalle religioni, da quello che, dalle risposte che uno trova a questa domanda, insomma.
L'altra domanda me l'hai presentata, diciamo, involontariamente, ma volontariamente, il pop. Perché appunto io non ho presentato Eugenia Romanelli perché ho detto non sono capace, nel senso che quando si presenta il libro di solito il primo presentatore invece fa una specie di biografia delle attività, delle opere dell'autore del libro. Eugenia si occupa effettivamente, fra le varie altre cose, di scritture e di, anche di pop, direi. Ecco, questo mi interessa tanto, perché questo ci permette di passare su un altro piano, diciamo, del discorso sul romanzo. Perché secondo me c'è una scelta consapevole del pop.
Tu dici che sono tutti belli e ricchi.
Cioè che ci sono una serie di scelte narrative, no? di strategia narrativa, a parte la costruzione stessa, sulla quale possiamo dire poco, però chiaramente il romanzo è costruito sulla suspense, nel senso che l'ultimo giorno di vita, tra virgolette, della protagonista, l'artista che non ha senza nome, di cui nessuno conosce la vera identità, è il giorno in cui viene raccontata la seconda storia, cioè quella di cui abbiamo parlato, quella di Emma, figlia delle due mamme, e della sua storia d'amore con il velista Alberto. Questa seconda storia ci viene rivelata da un certo momento in poi, noi non capiamo all'inizio in che modo sia legata alla prima, e la strategia narrativa che l'autrice sceglie è quella del giallo, non so, della suspense comunque, nel senso che si capisce che c'è un filo, ma questo filo ci viene rivelato soltanto alla fine, svelato soltanto alla fine, quindi c'è una strategia narrativa costruita proprio sull'attesa che genera il meccanismo della voglio leggere tutto, no? Di non poter interrompere. E questa è una scelta molto precisa, no? Nel momento in cui uno scrive un romanzo la cui struttura è fondata su questo. E poi secondo me c'è una seconda, che è quella che dicevo prima, cioè di non essere realisti, no? E di creare un ambiente in qualche modo astratto, se vuoi, in cui c'è Roma, vengono nominati anche alcuni luoghi, Monteverde, Parati, a un certo punto c'è una via, no? Di cui si dice il nome, potrebbe essere l'effettiva via Leopardi, però potrebbe anche non esserlo. E comunque il contesto da quel punto di vista conta poco, no? Nel senso che c'è una in questo per me c'è una scelta di astrazione, no? E che corrisponde dall'altra parte invece all'ambiente patinato, se posso dire, no? Ecco, questo mi interessa come discussione di scelte letterarie che uno fa quando scrive un libro, no? E volevo chiederti se è vero, se questa cosa è sì, una tua sì. Riflessione appunto sul pop, in questo senso.
Per me il pop significa ruffiano. Cioè, ho talmente bisogno di comunicare la storia, i temi, le questioni che desidero comunicare, che cerco di essere ruffiana, non, e quindi di mettere in scena delle cornici, no? Delle decorazioni che siano immediatamente fruibili, in cui il lettore possa immediatamente capire di che stiamo parlando. Io quando ero giovane a Firenze andavo in un cinema che si chiamava Spazio 1 e che le persone della mia età a Firenze, se fossimo a Firenze la sala sarebbe sbottata a ridere, perché erano delle estenuanti maratone di film in cui, mi ricordo, due ore in cui un vigile in Vietnam stava fermo su, insomma, ecco, io detesto l'arte criptica in cui chi fruisce l'arte deve fare uno sforzo mostruoso per capire quello che ha in testa l'artista, e forse è un niente, perché forse è addirittura un puro esercizio di stile. Io, a costo di scrivere dei romanzi chewing gum, cioè non credo che sia questo il caso, però ho un approccio alla scrittura da chewing gum, cioè a me importa che quelle ore in cui il lettore si immerge e prova quelle emozioni siano intensissime. Poi che vita hanno quelle emozioni, se figliano dentro una persona, oppure se sono state 4 ore, in fondo comunque anche 4 ore, 5 ore, non so quanto ci vuole a leggere il romanzo, che uno regala alla mia storia, non tornano più, sono 4 ore della vita che non tornano più, quindi va bene lo stesso. In realtà forse questo romanzo è anche qualche cosa di più, perché forse... come dicevi tu, poi quando uno ne parla si accorge di che cosa ha fatto, è un po' come il partorire un figlio e poi quello che lo battezza, cioè che gli dà lo nomina, no? Quindi forse in realtà in effetti questo romanzo non fa molto effetto chewing gum, anche perché costringe comunque a delle riflessioni. Però ecco, la scelta del pop è questa, è come un vino facile, no? Quando si dice nell'immaginario comune che quando un uomo vuole conquistare una donna gli offre, non so adesso se il Gewürztraminer o cosa, comunque un vino profumato, un vino che non sia una questione, che non diventi una questione. Ecco, su quella cornice allora io inietto magari un'idea o un pensiero che invece è non convenzionale, ecco, diciamo un po' questo.
Infatti era, okay, era questo. E dunque facciamo un altro, sì. Facciamo un altro, sì.
Recitò nel mio horenghekyo per 1 ora e mezzo senza fermarsi, eretto con la schiena e le gambe incrociate, fermo sul suo cuscino bianco. Beveva di tanto in tanto un po' d'acqua, versandosela in un ampio bicchiere di vetro colorato, ma subito riappiccicava gli occhi spalancati sugli ideogrammi in cinese antico stampati sulla pergamena illuminata da un piccolo faro e da 2 candele. Pregava. Pregava la sua vita, perché quello rappresentava il Gohonzon. Determinava la rotta della sua esistenza, come un nocchiero determina quella della sua nave. Non chiedeva, determinava. Abbandonandosi a quel mantra, con lo sforzo e la fatica che spesso provano le persone abituate al culto del ragionamento, della logica razionale, cercava con cuore e impegno di trasformare l'angoscia in energia, il veleno in medicina, la diffidenza in fiducia, il dubbio in leva. Non aveva importanza che cosa Emma nascondesse e perché. Gli era chiaro che lei aveva incontrato e con lei aveva una relazione karmica dall'infinito passato. La vita di lei lo riguardava appieno e Alberto combatté come un leone l'oscurità dentro se stesso, quel nero che tentava di sequestrarlo e imprigionarlo nei pensieri più torbidi. Poi richiuse il piccolo armadietto, lasciò l'incenso ardere da solo e respirò a pieni polmoni senza alzarsi dal suo cuscino. Qualcosa era successo, si sentiva meglio. Se non altro aveva la percezione chiara di essere lui a provare qualcosa e non quel qualcosa a impossessarsi di lui. Dopo qualche minuto andò in cucina, stappò una bottiglia di vino e col bicchiere in mano si diresse alla grande finestra della sala per guardare fuori. Fissò la stella polare e promise a se stesso che avrebbe continuato ad amare Emma, al di là della diffidenza che avrebbe dovuto affrontare, ma anche che avrebbe dovuto capire ogni segreto di quella donna, tanto luminosa quanto tenebrosa.
Allora, c'ho ancora due cose che mi piacerebbe chiedere all'autrice, poi dopo vorrei che chiedeste anche voi altre cose che curiosiscono voi. Una riguarda l'arte. Nel senso che Eugenia ha già scritto anche
un romanzo in cui c'era l'arte c'entrava molto. Ecco, a me ha interessato parecchio il personaggio della protagonista della prima cornice, della storia della prima cornice, diciamo, quindi l'artista contemporanea. Non lo so, è come se anche lì sull'arte il romanzo ha dei problemi, no? Nel senso che non c'è immaginario. Sull'arte antica magari esiste una tradizione di romanzo sull'antico maestro, che è soprattutto una tradizione anglosassone, direi, di romanzo abbastanza di consumo, no? In cui si sceglie come protagonista un pittore famoso, si costruisce una storia il cui fascino è proporzionale alla fama del maestro che si è scelto. Sull'arte contemporanea spesso viceversa entra nella letteratura in chiave di satira, se ci fate caso, se ci pensate, ma penso anche a una scena del film di Sorrentino, per esempio, no? Nella Grande Bellezza, cioè l'arte contemporanea entra nell'immaginario contemporaneo in forma di parodia, no? Quindi il personaggio dell'artista o dei galleristi, della gente che gira intorno al mondo dell'arte, sono sempre visti come dall'esterno, in maniera satirica, grottesca, come l'assurdità di gente che si mette a spruzzare, sì, una futilità, no? Ecco, a me questo mi sorprende tantissimo, perché non capisco come è successo questo scollamento dell'immaginario, no? E quindi mi ha interessato l'idea di Eugenio di raccontare un personaggio invece che comunque la sua arte l'ha presa molto sul serio, no? Tra l'altro l'arte c'entra anche in un altro modo, ma anche qui non voglio dire troppo, perché c'entra anche con il personaggio, per una rivelazione importante dell'altro personaggio maschile. E qui si va all'arte antica, insomma, ma questo mi interessa di meno. Ecco, vorrei chiederti qualche cosa, perché secondo me questo è nuovo, nel senso che appunto la protagonista ha preso molto sul serio, ed è stata presa molto sul serio, ecco. Vorrei che mi dicessi qualcosa sul tuo rapporto con l'arte.
Semplicemente è un po' biografico, devo dire la verità, nel senso che io sono un'appassionata di arte contemporanea, nel senso che ho tanta fame della preveggenza, cioè ho molta fame di capire cosa sta per succedere, cosa succederà, e l'arte contemporanea naturalmente è quella la sfida dell'arte contemporanea, cioè di creare un immaginario su qualcosa che non è ancora accaduto, no? Oppure anche adesso l'arte contemporanea usa molto la citazione, in realtà, quello che si chiama quid novi, cioè appunto ricollocare qualcosa che invece riguarda un immaginario già navigato. Quindi per me era utile, funzionava il fatto che la protagonista facesse l'artista, perché comunque dava un'interpretazione della sua vita, donava anzi un'interpretazione della sua vita e del mondo, suggerendo a qualcun altro di trovare quelle parole che mancano per descrivere le cose. Quindi in questo senso è un po' biografico, perché a me emoziona moltissimo l'arte contemporanea, perché mi crea come dei piccoli shock mentali, cioè intuisco delle cose, no? Quando vedo delle opere d'arte, intuisco delle cose che mi riguardano, che stanno qui vicino a me, ma che ancora non sono accadute. Questa è un po' la sensazione, quindi forse sì, è un po' biografico.
A chi potrebbe somigliare? Cosa ti sei immaginata? Ti sei immaginata le opere sue? Cosa ti... Hai pensato a qualcosa? Sì, sì, poi ti dico cosa ho pensato io.
Ma se l'ho associato a qualcosa di esistente?
Sì, esatto, no,
perché a me interessava descrivere l'atto, cioè in cui questa pittrice, questo mi sa che si può dire, costruisce. Il romanzo è questa ultima tela che la pittrice realizza. E durante quest'ultima tela racconta una storia che è la seconda storia, e quindi finisce con cosa succede alla fine di questa conclusione di quest'ultima tela. E quello che mi interessava, e in questo ho preso in prestito l'arte contemporanea, era che in questa creazione accadeva, come tu hai detto all'inizio, una somma di tecniche che lei adotta e utilizza per creare quest'opera d'arte, e poi una sommersione, quasi una distruzione, che finisce in una deflagrazione dell'opera d'arte stessa. Quindi in realtà io ho un po' usato l'arte contemporanea a servizio della mia storia, come anche i personaggi, perché Io ho una quasi un'ossessione, non so se anche a te succede, delle fisse quando scrivi, cioè, per me la struttura narrativa, io sono una devota della struttura narrativa, per cui sono pronta a immolare sull'altare del libro la profondità dei personaggi, che a volte uso come leve narrative vere e proprie, cioè per me il protagonista è la storia, è quell'idea che dicevo prima, no? Quindi anche qui non ho associato a qualche artista in particolare, ma proprio al gesto, al significato, ecco, al significato che io immagino abbia per l'artista la creazione di un'opera d'arte.
L'ultima cosa, siccome volevo chiedere se avete pensato di leggere la pagina 147, questo era perché se no due frasi le leggo, ma penso di sì. Era prevista? No.
Sì.
Sì, ah, ok. Però non so se era il prossimo o l'ultimo. Quanti... Ah. Ah. Perché dico una cosa prima della lettura, se leggiamo, adesso non so se era previsto di leggere questo adesso, ma comunque nel corso di questo anno trascorso dopo l'uscita di Sei come sei, a causa di quello che è successo al romanzo, come dicevo a Eugenia, che per impedire, diciamo, che venisse letto si è usata una vecchia tecnica che ho scoperto essere stata la tecnica, tra l'altro, degli anni 30, per togliere dalla circolazione dei romanzi di argomento omosessuale e saffico nella Germania nazista. Si accusava di pornografia un libro, no? E questa accusa, diciamo, faceva sì che il romanzo sparisse, e questo è stato usato per tutta la letteratura lesbica, per esempio, nella Germania nazista. Mi ha incuriosito, diciamo, perché è stata la tecnica per far togliere dal discorso pubblico Sei come sei, no? E in seguito a questa cosa sono nate invece una serie di rapporti con associazioni di psicologi e di psichiatri, per cui ho fatto molti incontri in un ambiente completamente separato, diciamo, da quello che di solito uno scrittore frequenta quando presenta i suoi libri. Ecco, è una delle cose più interessanti che è venuta fuori da questi incontri, secondo me c'entra molto con la pagina che leggiamo, nel senso che parlando con varie associazioni, appunto, di psicologi e di psichiatri, venne fuori che quelli che avevano lavorato di più su queste nuove tematiche psicologiche, perché ovviamente il mondo cambia e cambiano anche le questioni delle persone, nel senso che 100 anni fa le donne andavano dallo psicologo per delle ragioni, delle isterie, delle repressioni che non sono più le stesse per le quali si va in cura adesso, no? E alcuni di questi psicologi avevano avuto a che fare con persone nate da situazioni familiari diverse, nuove, e a cui lo psicologo stesso era abbastanza impreparato, in effetti, perché poi molti di loro ci dicevano: ma sai, per me era la prima volta, no, che avevo un paziente, una paziente che aveva delle realtà di questo tipo. Quindi era tutto nuovo, anche la stessa ricerca delle risposte che il dottore o colui che cura deve trovare. E quello che aveva dedotto, diciamo, uno di questi dalla sua esperienza era una straordinaria forza che proveniva da persone nate in famiglie con genitori dello stesso sesso, sia che fossero state le persone concepite all'interno della famiglia omogenitoriale, sia che invece fossero cresciute all'interno di questa famiglia pur essendo nati da precedenti rapporti. E cioè era la convinzione di essere voluti, cioè di essere stati cercati. Che può sembrare una cosa che una persona dà per scontato in un certo senso, no? Ma in realtà invece fa un'enorme differenza. E questa diventava, nell'esperienza dello psichiatra o dello psicologo, uno dei grandi ancoraggi di una vita, no? Perché poi nelle vite si va alla deriva per tante ragioni che prescindono completamente da chi ci ha messo al mondo, da chi è stato nostro padre, chi è stata nostra madre, e quindi a tutti può capitare di naufragare, no? Però lui mi diceva che i suoi pazienti e le sue pazienti che avevano avuto questa esperienza di nascita avevano una forza in più, che era il sapere di essere stati voluti, cioè di essere al mondo per un desiderio, cosa che paradossalmente non sempre gli altri figli sanno, nel senso che, anzi, una volta si diceva, e questa è un'esperienza che poi ciascuno di noi che ha già un po' di anni può ancora ricordare, c'erano madri che dicevano ai loro figli e alle loro figlie quanto avessero cercato di non volerli, cioè racconti fatti in presenza magari nostra, no? Noi di ragazzine, di una madre che ti poteva raccontare questo ancora negli anni 70, no? Come aveva cercato di abortirti perché tu non dovevi nascere, perché tu sei un caso, perché tu sei venuta... io avevo finito, noi avevamo finito, molte volte veniva detto questo, no? Ecco, ed è qualcosa che ti apriva davanti degli abissi di sgomento, nel senso di chiederti ma perché sono al mondo, no? Perché effettivamente di sentirsi gettato nel mondo in una maniera con cui imparare poi a fare i conti. Ecco, lo psicologo e lo psichiatra mi raccontavano questo, a me è sembrata una cosa su cui riflettere molto e la attribuisco, cioè leggendo il romanzo di Eugenia ho pensato molto a questo sentimento che poi è la gratitudine di Emma verso la persona che le ha dato la possibilità di vivere sapendo di essere stata cercata, e mi sembra che questo in realtà poi possa essere uno delle non solo dei punti di forza della vita di Emma e di tutte le persone che da questo momento in poi sapranno di essere nati così, però in generale nell'attitudine verso la vita, insomma. Quindi,
Glad solleva il grande pannello di latta appoggiato sul carrello e lo monta al centro della tela. Poi inforca gli occhiali protettivi e accende la fiamma ossidrica. Con un unico gesto scrive Glad. Subito dopo, riposta l'attrezzatura, prende le bombolette spray e crea un alone colorato intorno al suo nome fuso nel metallo. Poi, senza sosta e senza proferire parola, con pazienza, comincia a ricoprire l'intero lavoro di silicone, mentre Luigi tira fuori dalla tela i minuscoli Glad scritti a lapis all'inizio, ancora visibili come fossero dettagli infinitesimali tra le successioni delle varie fasi creative. A un certo punto Glad riprende a parlare, ma questa volta non per raccontare di Emma e Alberto o di Livia e Irene. Comincia a rivolgersi a un tu inesistente. Grazie, grazie, tac. Grazie per aver accompagnato la mia vita senza chiedere nulla in cambio, per esserti fatto da parte senza smettere di farti pensare, immaginare. Grazie per aver pavimentato la mia esistenza senza dettarne i muri, per avermi fatto essere quella che sono senza seminare frammenti di te in me. Grazie per avermi lasciata libera di scegliere da chi farmi amare, quale persona essere e diventare, per essere stata il lievito con cui sono diventato pane. Grazie per esserti parcheggiato nella mia testa e aver continuato a dialogare con me, aiutandomi a trasformare in colore e forma ogni pensiero, ogni emozione, ogni sentimento, ogni sensazione. Ma adesso è giunto il momento, e tu sai perché proprio oggi. Non c'è più posto per te nella mia vita, non più come prima. Non siamo più soli, io e te. Non posso più dedicarti la mia felicità, la mia glad. È molto tempo ormai che la mia gioia di vivere non dipende più dal nostro dialogo segreto, e tu lo sai. Ci ho messo tanto per trovare il coraggio di interrompere questa pratica tanto creativa quanto solitaria. Ma adesso ce l'ho, e sarai tu ad andartene. Il mio cuore ora è libero e non ha più bisogno di te. Puoi portarti via Glad. Questo quadro è per te.
Allora, Eugenia, se vuoi, se invece ci sono tante cose che non ho saputo chiedere,
no, io
pregherei di dircele e poi di ascoltare voi se volete chiedere, approfittare dell'autrice, abusare a volte degli autori come giustamente si deve fare, perché credo che questo è in realtà un aspetto della vita degli scrittori che tutti pensano essere legata all'idea di promuovere il libro eccetera, ma in realtà invece è anche qualcos'altro, no? È un dialogo che si stabilisce molto più profondo attraverso l'incontro con i lettori, i potenziali lettori o anche soltanto l'altro, perché quando uno scrive non sa perché scrive, sta solo nella sua follia di attribuire verità a cose che non esistono, e il momento più bello è invece scoprire che esistono e stare qua. Quindi Eugenia sarà, penso, felice di rispondere alle vostre curiosità.
E ora c'è la timidezza. Intanto, mentre qualcuno forse si fa coraggio per chiedere qualcosa, volevo ringraziare tutti voi. Pensate, ve l'ho già detto prima, ma ho sempre questo pensiero che questa ora, due ore, non so, che abbiamo passato insieme, noi tre mettendo tutto quello che potevamo sicuramente, e voi avendo la pazienza di ascoltare, spero anche di emozionarvi, ripeto, è un tempo che non tornerà mai più nelle nostre vite, quindi abbiamo vissuto un momento insieme e credo che sia questa la messa, credo, io non sono neanche battezzata, però penso che sia questo il significato della messa, no? Quindi io sono veramente felice, vi ringrazio veramente tantissimo di aver dedicato questo tempo.
Questi momenti sono tremendi.
No, dipende, di solito
grazie.
Posso fare una domanda a Eugenia? Buonasera innanzitutto.
Allora aspetta, perché la serata è registrata e mi hanno spiegato che ci deve essere il microfono senza filo, perché sennò la tua voce non viene. No, no, appunto. Aspetta, te lo porto io.
No, ti prego, non fare l'host, lo faccio io.
Beh, no, tu no. Ma non c'è nessuno della casa per mettere.
Grazie, buonasera. Vorrei rompere il ghiaccio facendo una domanda all'autrice. Io ho letto, premetto che ho letto il romanzo e mi sono emozionata tantissimo. Ho anche scritto una lettera a Eugenia perché sentivo questo forte trasporto. Il romanzo mi ha preso molto per varie cose che l'autrice sa. Volevo sapere però, i personaggi di questo romanzo sono così reali? Ti sei ispirata a qualcuno in particolare oppure sono tutti dentro di te? Cioè è tutta la tua fantasia?
Beh, diciamo sì e no, nel senso che non ho pensato a delle persone specifiche. Però mentre scrivevo, invece, la mia mente, sì, ho preso un gesto da una persona, un modo di fare da un'altra, altri me li sono inventati. Per esempio, una citazione che sicuramente ha a che fare con i personaggi reali della mia vita è il rapporto tra i due fratelli, ecco. Però sono tutti pezzettini, insomma, come se fossero puzzle, come quando uno è un po' brillo. Che connette le cose, si immagina le cose, un pezzo se lo inventa, un pezzo è reale, un po' così, un puzzle. Vabbè, leggetelo e poi mi saprete dire. Grazie.
Grazie.
Spero di aver centrato un po' delle cose che volevi dire, spero.